Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Se i morti non risorgono, è vana la vostra fede. Così scrive San Paolo ai Corinzi. Apparentemente la nostra epoca è un tempo di immortalità. Se dovessimo guardare solo in superficie, cosa che purtroppo molti fanno, vedremmo che tutto ci parla di bellezza, di giovinezza ad ogni costo, di ricchezza, di perfezione. Guardando la pubblicità sulle riviste, in televisione, tutto sembra dorato, patinato. La realtà, però, lo sappiamo bene, è tutt'altra cosa. Non che non ci sia bellezza, giovinezza, ricchezza, ma per tutte queste cose c'è un suo tempo. C'è un tempo per ogni cosa, è scritto nel Coelet, e dunque arriva anche il tempo della vecchiaia, o può giungere anche quello della tristezza, della malattia. Ci auguriamo che non accada mai per nessuno di noi, ma in un modo o nell'altro tutto questo ci tocca da vicino. In un tempo in cui si vuole fermare il tempo, si pensa poco alla morte, al fatto che prima o poi è il passo decisivo che tutti, indistintamente, dobbiamo fare. In quel caso non conterà essere ricchi, belli, giovani, come non conterà essere poveri, brutti e vecchi. Niente ci eviterà di passare quella porta stretta che ci conduce alla vera vita. Se a bruciapelo ci domandassimo se crediamo veramente al fatto che ci sarà una vita vera dopo la morte, forse risponderemo di sì. Ma quante volte ci soffermiamo a pensare a ciò che sarà il nostro destino ultimo dopo la nostra morte? Magari molti avranno già cambiato stazione dicendo che proprio non ci si vuole deprimere con discorsi simili. Questo è il normale atteggiamento. Magari si pensa alla morte per un attimo, ma poi il pensiero cambia subito strada. Tutto ciò accade per tante ragioni, una delle quali è proprio il fatto che non si sa bene neanche chi ci vuole rifilare un mondo da rivista, di gossip, senza troppi pensieri e angosce. In tutto questo diventa molto difficile che ci si soffermi a pensare con gioia al dono vero della nostra esistenza, ordinata alla vera vita, senza fine, che inizia con la nostra morte. Nel migliore dei casi, pensando alla morte, il pensiero inconscio di ognuno è il carpe diem, il cogli l'attimo. Agostino, parlando di queste persone, li definiva così.
Destano orrore coloro che ritengono, e così si regolano, che l'unica nostra vita sia quella che condividiamo con gli animali. Tutto quello che è proprio dell'uomo e lo nobilita verrebbe a cessare. Nessuna speranza di una vita migliore. Dicono dunque, oggi mangiamo e beviamo, domani moriremo.
Guardando il mondo animale e quello di alcune situazioni umane che hanno dell'assurdo, ci viene un'affermazione da fare. Magari ci comportassimo come gli animali, che in più di un'occasione risultano molto più umani di molti esseri umani. Considerazioni personali a parte, però, possiamo senza dubbio dire che l'uomo è dotato di una caratteristica a lui del tutto peculiare, quella del libero arbitrio, della possibilità cioè di scegliere tra il bene e il male, di scegliere razionalmente verso chi e cosa indirizzare la propria esistenza.
Nella nostra società edonista sembra che sia più semplice delegare ad altri le nostre scelte, non comprendendo che sempre e comunque dobbiamo essere noi stessi a capire e scegliere ciò che è giusto per noi. È certamente più facile pensare e agire come se noi fossimo gli unici ad esistere e la nostra vita sia solo l'oggi. Ma quale inganno più grande di questo potrebbe esserci? Dovremmo ricominciare a parlare della vita che non finisce e ritrovarci meravigliati e sorpresi davanti al dono di poter scegliere come viverla per l'eternità.
San Paolo ci dice chiaramente che la nostra speranza e la nostra fede è la risurrezione dei morti. E Sant'Agostino parla di questa speranza con parole piene di ardore.
Essa genera anche il nostro amore. Lo accende l'annuncio delle cose che ancora non vediamo e lo infiamma di un desiderio così intenso che mentre noi crediamo quello che ancora non vediamo, i nostri cuori diventano già capaci di quella beatitudine che ci è stata promessa nel futuro. Se togliamo la fede nella risurrezione, crolla tutta la dottrina cristiana. Chi nega la risurrezione non è cristiano.
Sant'Agostino rimarca fortemente quanto già espresso da Paolo con la sua autorevolezza. Se i morti non risorgono, è vana la nostra predicazione, e vana è la vostra fede. E ancora, se i morti non risorgono, nemmeno Cristo è risorto.
Ma al contrario, se Cristo, salvezza dei cristiani, è veramente risorto, dobbiamo credere che anche i morti risorgeranno, perché colui che ha risuscitato il proprio figlio, che ha risuscitato il suo corpo, ha dato in lui, per lui e con lui la prova più alta e vera per il resto del corpo che è la Chiesa, che siamo tutti noi. Qualcuno potrebbe dire che comunque non abbiamo mai visto un morto risorgere, nessuno è venuto a raccontarci nulla dall'aldilà.
A queste affermazioni che sentiamo continuamente, pochi di noi si sentono capaci di rispondere, o lo facciamo con frasi fatte a cui magari non crediamo neanche fino in fondo. Che cosa significa dunque risuscitare? Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
Con la morte, separazione dell'anima e del corpo, il corpo dell'uomo cade nella corruzione, mentre la sua anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio, nella sua onnipotenza, restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi, riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione di Gesù. Chi risusciterà? Tutti gli uomini che sono morti. Usciranno dai sepolcri quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Come? Cristo è risorto con il suo proprio corpo. Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Ma egli non è ritornato a una vita terrena. Allo stesso modo in lui tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti, ma questo corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso, in corpo spirituale.
Siamo di fronte a un mistero immenso che supera ogni nostra capacità umana di comprendere, davanti al quale l'unica domanda che nasce è questa: ma come può avvenire tutto questo? Noi cristiani per primi non ce lo spieghiamo. E San Paolo sa molto bene di quanta debolezza sia impastata la nostra umanità, ed è proprio lui che ci spinge a credere.
Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. È necessario, infatti, che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità.
Come dicevamo, il modo con cui avviene la risurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto. È accessibile solo nella fede. Eppure per ciascun cristiano c'è un modo per avvicinarsi a questo mistero: l'Eucaristia. Sarà lo stesso Gesù a risuscitare nell'ultimo giorno colui che avranno creduto in Lui e che avranno mangiato il suo corpo e bevuto il suo sangue. E non solo. I credenti uniti a Cristo mediante il battesimo partecipano già realmente alla vita celeste di Cristo risorto. Ma questa vita rimane nascosta con Cristo in Dio. Con Lui Dio ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù.
Qui sta la novità essenziale della morte cristiana. Mediante il battesimo, il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo per vivere di una vita nuova. E se noi moriamo nella grazia di Cristo, la morte fisica consuma questo morire con Cristo e compie così la nostra incorporazione a Lui nel suo atto redentore.
La morte è la fine del nostro pellegrinaggio terreno. È la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio ci offre per realizzare la nostra vita terrena secondo il suo disegno divino e per decidere il nostro destino ultimo. Quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene come va di moda pensare oggi. Nella lettera agli Ebrei è infatti scritto: è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta. Non c'è dunque reincarnazione dopo la morte. Abbiamo questo nostro corpo, questa nostra unica vita, per immetterci nella totalità, nella gioia di quella vita vera ed eterna che si radica in Cristo. Preghiamo insieme.
O Signore, ancora una volta vengo davanti a Te con le scarpe del pellegrino. Tu, che sei stato il divino viandante, sai bene cosa vuol dire camminare. Ti imploro di darmi la vita eterna, da vivere tutta accanto a Te. Credo che se muoio con Te, vivrò pure con Te. Mi viene da esclamare: fammi morire allora, ma solo in Te. Eppure, al solo pensiero tremo. Ho paura di questo ultimo passo. Aiutami, Signore, a non averne e a pensare ad esso con gioia, sapendo che al termine del viaggio, ad aspettarmi ci sarai Tu.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Mondini. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura.